Lui era perfetto. La nostra estate con Billy Wilder. Questa sera L'appartamento. Trasmissione registrata il 16 aprile 2006.
Questa sera tocca un film americano che vi verrà raccontato da me, da Alberto Crespi, che vi saluto, e dalle altre voci storiche di Hollywood Party che sono qua con me, ovvero Matteo Spinola.
Buonasera.
E Orio Calderon.
Buonasera.
Il film di stasera è L'appartamento di Billy Wilder con Jack Lemmon e Shirley MacLaine. Allora, Matteo, quando l'hai visto?
A me pare questo l'ho visto proprio nell'anno dell'uscita. Non lo vidi a Venezia, ma l'ho visto comunque l'anno che è uscito. E trovo che la scelta dell'appartamento per questa trasmissione sia particolarmente giusta ed indicata, perché pur non essendo proveniente da un'opera teatrale, ha una costruzione che lascia molto spazio al dialogo, peraltro spiritosissimo e divertentissimo, come era sempre nei film di quell'epoca e dei bravi registi soprattutto come Billy Wilder, e lascia molto spazio appunto al dialogo e permette probabilmente anche a noi di lasciare integra la colonna sonora del film, facendo giusto dei brevi raccordi per quando ci sono delle situazioni che sono risolte soltanto da un'immagine.
Film bellissimo che riuscì a propiziare a Billy Wilder gli Oscar. Aveva avuto molte nomination, era in America dagli anni 30. Soltanto con questo film riuscì ad avere 5 Oscar.
Ricordiamo che il film viene subito dopo Qualcuno piace caldo.
Come no?
Quindi un periodo d'oro. Quanti e quali Oscar, Orio?
Miglior film, miglior regia, miglior scenografia al Alexander Trauner e miglior montaggio Daniel Mandel.
E ora facciamo partire il film. Tra poco sentirete la musica dei titoli di testa.
Eccola. Jack Lemmon, Shirley MacLaine e anche un altro grande attore, Fred McMurray. L'appartamento. Forse il più bel film di Billy Wilder, io credo. Naomi Stevens, Johnny Seven, tutta una serie di attori straordinari, più Eddie Adams. Ecco qua, il soggetto è di Billy Wilder, di un signore dal nome molto curioso, Diamond, sicuramente la traduzione di un...
I.A.L. Diamond, poi...
La scenografia di un fedele di Billy Wilder, Alexander Trauner. Le musiche, che sono molto belle, che furono molto famose all'epoca, sono di Adolf Deutsch.
Devo dire Adolfo Tedesco.
Adolfo
proprio,
Tedesco, tanto per non perdere il rapporto con l'Europa, possibilmente con Vienna. Gli effetti speciali, il doppiaggio naturalmente eseguito in Italia, le voci io non sono riuscito a capire bene di chi fossero.
Giuseppe Rinaldi
e la voce di Jack Lemmon.
La città di New York conta 8.042.783 abitanti. Mettendoli tutti sdraiati e in fila e calcolando una statura media di 1,69 m per ognuno, da Times Square si potrebbe raggiungere Karachi nel Pakistan. Io sono un esperto nel ramo statistiche, come diciamo noi assicuratori. Infatti lavoro alla Consolidated Life di New York, una grande compagnia di assicurazioni. La nostra sede centrale conta 31.259 impiegati, cioè più di tutta la popolazione di Gallarate e Lombardia, Italia. Io lavoro al 19° piano, ufficio polizze scadute. Mi chiamo C.C. Baxter, la prima cista per Calvin, la seconda per Clifford, ma gli amici mi chiamano Buddy e gli intimi Cicci. Faccio parte della compagnia da 3 anni e 10 mesi. La mia busta paga è di $94.70 la settimana, pari a lire 236.750. L'orario del nostro reparto va dalle 8.50 alle 17.20. Gli orari sono diversi da reparto a reparto, in modo che i 16 ascensori possano servire i 31.259 impiegati senza che si creino seri intralci nel traffico. Quanto a me, mi trattengo molto spesso in ufficio 1 o 2 ore oltre l'orario, specialmente quando è brutto tempo. Non perché io sia eccessivamente zelante, ma devo far passare il tempo fino all'ora in cui posso rientrare a casa mia. Sapete, io ho un piccolo problema nel ramo appartamenti. Io abito nella 67esima strada ovest a 100 metri da Central Park. Pago $85 di affitto al mese, ne pagavo 80 fino allo scorso luglio, quando la signora Lieberman, messo un condizionatore d'aria, impose nuove condizioni. È un appartamento grazioso, non stravagante si intende, ma molto intimo, l'ideale per uno scapolo. Ma il problema è che non sempre sono libero di entrarci quando voglio.
Nel frattempo abbiamo già visto, e forse molti di voi lo ricorderanno, l'incredibile ufficio dove lavora Jack Lemmon, che è un ufficio con una prospettiva lunghissima, sembra un ufficio sterminato. Ecco, adesso vi facciamo sentire un brevissimo brano della famosa intervista fatta a Billy Wilder pochi anni fa da un altro bravo regista tedesco che è Volker Schlöndorff. È un'intervista in cui Billy Wilder parla un po' di tutta la sua carriera. E nel brano vi facciamo sentire, Billy Wilder spiega come Alexander Trauner realizzò questa scenografia. Orio, forse vuoi raccontarlo tu?
Si trattò di risolvere in modo intelligente un problema di non disporre di un ufficio così enorme, per cui le prime scrivanie erano molto grandi, poi ce n'era una serie di più piccole e poi via via fino alla fine si completava l'immagine con un disegno.
Erano in scala anche le persone. All'inizio presero delle comparse alte, poi delle comparse sempre più piccole, dei nani, dei bambini, e le ultime scrivanie in fondo al set erano addirittura con delle silhouette. Questo è ciò che racconta Billy Wilder nel brano che stiamo per ascoltare, e poi subito dopo sentirete per un attimo anche la voce originale di Jack Lemmon, la stessa voce fuori campo che avete appena sentito nel doppiaggio di Giuseppe Rinaldi.
Kept it imagined that it's an office with 5,000 desks, and I did that in the apartment.
Yeah, in the apartment. Yeah.
It's just a little bit difficult to get 5,000 desks onto a set at Goldwyn's, but fortunately I had that little magician, Mr. Trauner, who had 40 desks. Then he had 60 desks made smaller, and he had smaller people there sitting there. Then came the dwarfs, and finally he cut out of the movie, and it looked like, my God, there was no such office in the world.
Yeah. I work on the 19th floor, Ordinary Policy Department, Premium Accounting Division, Section W, desk number 861. My name is C.C. Baxter, C for Calvin, C for Clifford, however most people call me Bud. I've been with Consolidated for 3 years and 10 months, and my take-home pay is $94.70 a week.
Ecco, questa che avete sentito era la vera voce di Jack Lemmon, che nell'edizione italiana naturalmente è doppiato come al solito da Giuseppe Rinaldi. Mentre noi ascoltavamo Billy Wilder e Jack Lemmon in questo breve contributo, il film naturalmente è andato avanti e ora C.C. Baxter è nel suo appartamento e guarda la televisione.
Dalla più grande cineteca mondiale di film classici, siamo fieri di presentarvi Greta Garbo, John Barrymore, John Crawford, Wallace Beery e Lionel Barrymore in Grand Hotel. Ma prima la ditta che offre lo spettacolo vi dice: se siete fumatori intelligenti, non fatevi gabbare da filtri scadenti.
Ecco, qui vede prima, nella tesi Grand Hotel, trova prima ombre rosse e sembra una cosa ironica su Ford, perché sembra proprio che non gli piaccia ombre rosse.
Sì, credo che corrisponda un po' ai gusti anti-west.
Si ritorna a Grand Hotel.
John Barrymore, John Crawford, Wallace Beery e Lionel Barrymore. Ma prima, un consiglio da amico. Avete dentiere malferme?
Qui Baxter è a letto, ma non può nemmeno dormire. Suona il telefono e sentiamo chi è.
Pronto.
Ehi là, Cici Bello, sono in un bar della 61esima e mi sono detto, diamoli un colpo di telefono.
Ah, bene, molto gentile, ma lei chi è?
Dobish, John Dobish, amministrazione.
Ah, signor Dobish, non riconoscevo la sua voce.
Non fa nulla, Cici Bello. Dunque le dicevo, sono qui alla 61esima e ho avuto un colpo di fortuna.
Mi dispiace, signor Dobbici, io l'aiuterei volentieri, ma è un po' tardi adesso. Perché non rimandiamo a un altro momento?
Stia a sentire, non posso farmela scappare, somiglia a Marilyn Monroe.
ma io sono già a letto e ho anche preso un sonnifero, quindi devo proprio dirle di no.
Senta, Baxter, Stiamo facendo il rapporto mensile di efficienza e la metterò fra i primi 10, quindi non vorrà rovinarsi la carriera, vero?
Naturalmente no, ma come faccio ad essere efficiente in ufficio se non dormo abbastanza la notte?
Sono solo le 11 e mi serve il suo appartamento per 45 minuti.
Mi sento triste e sola. A chi stai parlando, amore?
A mia madre.
Oh, è carino. È davvero carino. Oh.
Facciamo 30 minuti. Siamo d'accordo, Bud? Eh? Eh?
Non c'è niente da bere, non ci sono bicchieri puliti, nemmeno un salatino, niente di niente.
Ah, quello ci penso io. Lasci la chiave sotto lo stuoino e sloggi.
Intanto è mattina e Cici Baxter torna in ufficio. Vediamolo all'opera.
Buongiorno, signor Kirkaby.
Oh, come va, Baxter? Molto lavoro extra in questi giorni?
Sì, signore, tanto da fare.
Buongiorno, signor Kessler. Buongiorno, Mr. Robinson.
Buongiorno,
signor William. Buongiorno, Mr. Newton. Buongiorno, Mr. McKelvey. Buongiorno, signora Schubert.
Buongiorno.
Buongiorno, signor Kirkaby.
Buongiorno, Miss Kubelik.
Buongiorno, signor Baxter.
Buongiorno, Miss Kubelik.
Basta così, puoi salire. Attenti alla porta, prego. Si parte, signori.
Che ha fatto ai capelli?
Cominciavano a darmi fastidio e li ho tagliati. Ho fatto male?
No, mi dispiace.
Ha un bel cimurro.
Già, meglio che stia lontana.
Ma io sono immunizzata.
Ah, sì? Leggevo le statistiche del reparto infortuni e malattie. Sa che il cittadino medio di New York tra i 20 e i 50 due raffreddori e mezzo l'anno?
Mi fa sentire tanto colpevole.
Perché?
Beh, dato che io non ho mai il raffreddore, qualche povero diavolo deve avere 5 raffreddori all'anno.
Sì, è il caso mio.
Doveva restare a letto stamattina.
Dovevo destare a letto ieri notte.
19. Attenti ai piedi. Ah, e anche alle mani, signor Kirkaby.
Dici a me, prego.
Un giorno o l'altro le chiudo la porta all'improvviso e... 20 il prossimo.
Quella chiubele, che ci andrei volentieri fino in Cina con un ascensore molto lento.
Sì, è la più brava la padovra.
Oh, sono un discreto manovratore anch'io. Ma non mi dà confidenza nel ramo appuntamento.
Forse il suo sistema è sbagliato.
No, qua dentro ci hanno provato quasi tutti e con tutti i sistemi. Niente da fare. Ma che cosa cerca?
Oh, può darsi che sia una ragazza per bene, ce ne so 2 milioni.
Sentilo un po', il piccolo ingenuo di turno.
Pronto, signor Dobbish. Qui è Baxter, 19° piano.
Oh, Cicci bello. Stavo proprio per chiamarla. Mi dispiace per quella macchia sul muro del salotto. La mia amichetta insisteva a dire che Picasso è una montatura e ha cominciato a dipingere lei sul muro.
Dove è di Picasso che voglio parlarle? Ma della chiave del mio appartamento. Doveva lasciarla sotto lo stuoino.
Ma ce l'ho lasciata. Ricordo di essermi chinato per mettercela.
Oh, sì, ho trovato una chiave, solo che dov'è la mia?
Davvero? Beh, questa è proprio bella. Ecco perché non riuscivo a entrare nella toilette stamattina.
De io ad entrare del mio appartamento. Alle 4 ho dovuto svegliare la padrona di casa e raccontarle un sacco di frottola.
Mi spiace molto. Le mando subito la chiave. Oh, in quanto alla sua promozione, sto mandando il rapporto di efficienza al signor Sheldrake, al personale. Non è improbabile che la mandi a chiamare prima che faccia sera.
Grazie, signor Dobbish.
Curiosi i nomi, vero Orio? Kubelik, Dobbish...
Ma sì, è un film pieno di nomi europei, no? Tedeschi, polacchi... E anche,
ne troveremo altri poi.
Troveremo altri, anche i capi ufficio.
Quindi come se Wilder avesse voluto ricostruire lo shtetl nativo, il villaggio ebraico.
Sì, è una conferma di questa matrice.
Sua e di Diamond, perché certo. Anche Diamond era un ebreo di origine rumena.
Rumena, sì.
Poi magari diciamo qualcosa su questo sceneggiatore, ma adesso Cici Baxter si sta provando la febbre e decide di tentare di disdire gli altri appuntamenti.
Vanderhoff, relazioni pubbliche.
Oh, sì, Baxter. Ah, un minuto. Va bene, Miss Fink. Copi fin dove siamo arrivati.
E senta, signor Vanderhoff, lei è prenotato per stasera, ma ho bisogno dell'appartamento per me, quindi deve disdire.
Disdire? Ma la ragazza compie gli anni, ho già ordinato la torta.
Senta, io sto male, ho un terribile raffreddore e la febbre. Uscito dall'ufficio, devo mettermi subito a letto.
Se hai il raffreddore, perché non vai in un bagno turco? Ci passi la notte e faccia una sudata.
Devo di prendere la polpodite, e se mi prendo la polpodite dovrò stare a letto un mese.
Va bene, mi ha convinto. Fissiamo per il prossimo mercoledì. È l'unica sera in cui posso svegnarmela.
Mercoledì. Ho un'altra persona prenotata. Vedrò cosa posso fare, la richiamo. Il signor Eichelberg.
Ah, sì, Baxter. Qualcosa che non va? Mercoledì, non è vero? Oh, questo scompiglia tutta la mia agenda. Giovedì? No, sono occupato fino a tardi giovedì. Vogliamo fissare quella riunione per venerdì?
Venerdì? Ora vedo che posso fare, la richiamo dopo.
Impatto di premi e di scadenze, siamo al 18% in più dell'anno scorso nel mese di ottobre. Pronto? Sì, Buster, cosa c'è?
Invece di venerdì, le dispiace anticipare a giovedì? Mi farebbe un grande favore.
Ci proverò, la richiamo io.
Consolidated Life, resti in linea. Silvia, è per te. Sì? Oh, salve. Certo, sono arrivata benissimo, mi devi 45 cents.
Senti, Silvia, invece di venerdì, potremmo vederci giovedì sera?
Giovedì? Ma danno gli inesorabili al cinema sotto casa.
Gli inesorabili? Beh, c'è un televisore nell'appartamento. Bella roba. Pronto, Baxter? Allora d'accordo per giovedì.
Grazie, signor Kirkby. Signor Heichelberg, va bene per venerdì. Signor Van der Hoff, va bene per mercoledì.
Va bene, glielo dico. Ehi, Baxter, era il personale, la segretaria del signor Sheldrake.
Sheldrake?
Dice che è da 20 minuti che cerca di chiamarti. Ti vogliono di sopra. Ehi, cosa c'è, Baxter? Ti vogliono promuovere? O licenziare?
Ci facciamo una scommessa?
Beh, io sono qui da molti anni più di te e non mi hanno...
Facciamo un dollaro.
Vada per un dollaro.
Ecco, Cici Baxter è convinto di andare a prendere una promozione e chissà se sarà così. Comunque il suo primo incontro con il signor Sheldrake, ovvero con Fred McMurray, il capo supremo, ma lo attende una piccola sorpresa.
Baxter?
Sì, signore.
Venga, venga. Stavo appunto chiedendomi che aspetto aveva. Si accomodi.
Sì, signor Sheldrake.
Mi hanno parlato molto bene di lei. Ho qui un rapporto del signor Dobish. Lei è leale, coopera, ha risorse...
Il signor Dobish ha detto così?
E il signor Kirkby mi ha detto che spesso lei lavora fino a tardi senza straordinario.
Sa cosa succede? Il lavoro si accumula.
Il signor Van der Hoff delle pubbliche relazioni e il signor Eichberg del reparto ipoteche hanno richiesto che la trasferisca ai loro reparti.
Adesso ho dato il singato.
Mi dica, Baxter, che cos'è che la rende così ben voluto?
Ah, non lo so.
Rifletta.
Le dispiace ripetere la domanda?
Senta, Baxter, non sono uno stupido. Io so tutto quello che avviene in questo edificio, in ogni reparto, a ogni piano, ogni giorno dell'anno.
Ah, sì?
Nel 57 avevamo un impiegato, un certo Fowler. Anche lui era molto ben voluto. Poi scoprimmo che aveva un'agenzia di scommesse nel reparto attuariale. Usava il nostro centralino e le nostre calcolatrici per studiare le probabilità. Così il giorno prima del derby ho mandato direttamente la polizia al 13° piano.
La polizia?
Esatto.
Bene, ma cosa c'entro io con questo? Io non ho un'agenzia di scommesse.
Allora che razza di agenzia ha organizzato?
Prego?
C'è una certa chiave che naviga su e giù per gli uffici, da Kirkby a Van der Hoff, da Eichelberg a Dobish. È la chiave di un certo appartamento. E lo sa di chi è quell'appartamento?
Di chi?
Del leale, attivo, volonteroso Cicci Baxter. Vuole forse negarlo?
Non voglio negarlo, ma se lei permette che io le spieghi.
Sarà meglio.
Bene. Più o meno un anno fa andavo alle scuole serali e stavo seguendo il corso di contabilità. Un tizio del nostro reparto che stava nel Jersey aveva un banchetto, sua moglie lo veniva a prendere in città e lui aveva bisogno di un posto per mettersi in smoking, così io gli detti la chiave. La voce si deve essere sparsa perché da quel giorno un sacco di gente di colpo doveva andare a dei banchetti. E quando uno dà la chiave a uno non può dire di no a quell'altro, così la cosa mi ha preso la mano. Mi scusi.
Baxter... Una grande compagnia si basa sulla fiducia del pubblico. Se un impiegato si comporta in maniera sconveniente, quanti soci ci sono in questo suo piccolo club?
Solo quei quattro, su un totale di 31.259. Quindi in effetti possiamo essere fieri del nostro personale nel ramo mercantile.
Non è questo il punto. 4.000 marci in un cesto, anche se il cesto è molto grosso, si rende conto che se si viene a sapere...
Non accadrà. Mi creda mai più. Nessuno userà più il mio appartamento d'ora in poi. Nessuno.
Dov'è il suo appartamento, Baxter?
Oh, ovest 67ª strada. Lei non ha idea di quello che ho passato coi vicini, la padrona di casa e i liquori e la chiave.
Come si regola per la chiave?
In genere gliela passo in ufficio e loro la lasciano sotto lo stuoido, ma ora non più, glielo posso garantire.
Sì, Miss Olsen?
La signora Sheldrake la vuole al telefono, sulla 2.
Sì, cara, ti ho chiamato prima, dov'eri?
Hai portato Tommy dal dentista, eh? Nessuna carie? Bene. Aspetta, cara. Dove sta andando Baxter?
Io non volevo disturbare, credevo che dato che ormai è tutto chiarito...
Non ho ancora finito. Volevo avvertirti che non pranzerò a casa stasera. Il direttore della filiale di Kansas City è qui e lo porto a teatro. Music Man, evidente. Non aspettarmi in piedi. Ciao. Mi dica, Baxter, lei ha visto Music Man?
Non ancora, ho sentito dire che è una bella rivista.
Le piacerebbe andarci stasera?
Vuol dire lei e io? E credevo che ci portasse il direttore della filiale di Kansas City.
No, io ho altro in mente. Darò a lei i due biglietti.
Grazie, lei è molto gentile, ma non sto molto bene. Vedo un raffreddore e me ne vado dritto a casa.
Baxter non vuol capirmi. Le ho detto che ho altro in mente.
Ah, beh, anch'io. Prendo due spiriti e me ne vado a letto. Lei può regalare ad un altro quei biglietti, no?
Senta, Baxter, non voglio regalarvi i biglietti, voglio scambiarli.
Scambiarli? E con che?
Qui c'è anche scritto che lei è intelligente, sveglio e che ha immaginazione.
Oh, questa?
Vedo che lei è sveglio, Baxter. Ci sarà movimento di personale il mese prossimo e per quanto mi riguarda lei ha la stoffa del dirigente.
Ah, lei trova?
Metta qui la chiave. E ricordi, Baxter, questo sarà il nostro piccolo segreto.
Naturalmente.
Ma la gente spettegola.
Di questo non si preoccupi.
Non che io abbia nulla da nascondere.
Naturalmente, poi la cosa dopo riguarda. Sai, io non mi occupo mai degli affari altrui. E assai più saggio.
Prenda questi, Baxter.
Grazie, signore.
E buon divertimento.
Anche a lei, signore.
State ascoltando L'appartamento di Billy Wilder. Trasmissione registrata il 16 aprile 2006.
Così anche il signor Sheldrake è iscritto al club di Cicibello. Forse appunto è venuto il momento di dire qualche cosa su questo signor Diamond che ha scritto
Diamond
il copione.
È stato appunto in questo periodo, aveva cominciato a lavorare con Billy Wilder qualche anno prima con Arianna e ha lavorato praticamente fino all'ultimo film fatto da Wilder nell'81, quindi è coautore di queste commedie straordinarie, scoppiettanti e molto caustiche, molto amare. È un altro di questi europei che hanno lavorato nel cinema americano e si chiamava Itek Domici, è un rumeno e ha queste iniziali misteriose che non sono mai state ben spiegate. La cosa forse più strana di questo grande ingegnere matematico della sceneggiatura è che era un matematico davvero e fin dagli anni di università però si divertiva già nei giornali universitari a scrivere scenette comiche ed è stato appunto un grande sceneggiatore.
Dunque, nel frattempo la trama comincia a incastrarsi nel modo dovuto, nel senso che Cici Baxter invita a teatro a vedere Music Man la bella signorina Kubelik dell'ascensore, ma lei non può che inizialmente rifiutare perché ha un appuntamento con un uomo, poi gli dice che forse lo raggiungerà alle 8:30 al teatro e prima andrà a parlare con quest'uomo. Insomma, abbiamo già capito tutti, molti di voi ricorderanno, che l'uomo in questione è ovviamente il signor Sheldrake.
Quanto tempo era, Frank? Un mese?
6 settimane, ma chi le conta?
Mi sei mancata.
Come ai vecchi tempi. Stesso tavolo, stessa musica.
È stato un inferno.
Stessa salsa, agrodolce.
Tu non sai cosa vuol dire starti vicino su quell'ascensore. Buongiorno, Miss Kubelik. Buonasera, signor Sheldrake. T'amo ancora pazzamente, Fred.
Non toccare questo argomento, Jeff. Ti prego. Sto appena cominciando a dimenticare.
Non posso crederti.
Senti, Jeff, abbiamo passato 2 mesi stupendi, ma questo è tutto. Capita a tanta gente. La moglie e i figli vanno in villeggiatura e il principale ha un'avventura con la segretaria, la manicure, la ragazza dell'ascensore. Viene settembre e il picnic è finito. Addio. I figli tornano a scuola, il principale torna alla moglie e la ragazza... Questi gamberi non sono più quelli di una volta.
Non t'ho mai detto addio, Fred.
Per un po' tu cerchi di illuderti che chi ti sta intorno non è un uomo sposato. Poi lui comincia a guardare sempre l'orologio e ti chiede se ha qualche sbaffo di rossetto. Poi corre al treno delle 7:14 per White Plains. E allora tu ti prepari una tazza di caffè e te ne resti a pensare tutta sola. E tutto comincia a sembrarti così orrido.
E cosa credi che provassi io su quel treno delle 7:14?
Perché continui a telefonarmi, Jeff? Che cosa vuoi da me?
Ti rivolgo con me, Frank.
Desolata, signor Sheldrick. Sono al completo. Dovrà aspettare l'altro ascensore.
Non mi fai nemmeno parlare. T'ho chiesto di incontrarci perché ho qualcosa da dirti.
Beh, allora dimmela.
No, non qui. Non possiamo andare da un'altra parte.
No, ho un appuntamento alle 8:30.
Ah? Importante?
Non molto. Comunque ho deciso di andarci.
Vogliono ordinare il pranzo?
No, non pranziamo.
Ne porti altri due uguali. Fran, ti ricordi quell'ultimo weekend insieme?
Come no, quella barchetta che faceva acqua e io in sottoveste nera con il salvagente.
Ti ricordi di cosa parlammo?
Abbiamo parlato di tante cose.
Della possibilità del mio divorzio.
Sei stato solo tu a parlarne.
Tu non m'hai mai creduto, vero?
Adesso è incisa perfino sul microsolco. La musica che seduce e convince. Mia moglie non mi comprende, non siamo mai andati d'accordo. Sei la cosa più bella che abbia mai avuto.
Ora basta, Fran.
Abbi fiducia in me, in qualche modo ce la faremo.
Non sei spiritosa.
Non volevo esserlo.
Fran, vuoi ascoltarmi un solo minuto?
Va bene, scusami.
Sono andato dall'avvocato stamattina. Volevo il suo parere sul modo migliore di farlo.
Fare cose?
Tu cosa credi?
Chiariamo bene una cosa, Jeff. Io non ti ho mai chiesto di lasciare tua moglie.
Lo so, tu non c'entri assolutamente.
Sei sicuro che è questo che vuoi?
Sono sicuro. Basta che tu mi dica che mi ami.
Lo sai che ti amo.
E così il signor Sheldrake porta via Fran Kubelik e la porta all'appartamento di Cici Baxter, il quale a sua volta attende invano fuori dal teatro. Matteo Spinola, Jack Lemmon straordinario, ma anche su questi due attori che abbiamo appena ascoltato.
Lui, devo dire, è quasi imbarazzante perché è identico a un grosso manager italiano. Qui lo dico e qui lo nego, non pronuncerò mai il suo nome, ma assolutamente identico a Fred McMurray. Perciò te lo riporto ancora maggiormente di attualità 30 anni dopo il film. Eccolo il povero Jack Lemmon che ancora aspetta impaziente davanti al teatro, sperando che lei vada a vedere il Music Man.
Ha fallito l'appuntamento con la signorina Kubelik, ma non quello con la carriera.
Salve, Cicibello.
Congratulazioni e tutto il resto.
Salve, amici.
Ce l'ha fatta, come le avevamo promesso.
L'ufficio, nome sulla porta, mochetto sul pavimento, servizio completo.
Cooperazione è importante in un'organizzazione come questa. Tutti per uno, uno per tutti. Sa che voglio dire?
Ne ho una vaga idea.
Baxter, però ci ha un poco delusi nel ramo gratitudine.
Oh, io vi sono molto grato.
Perché ci è chiusi fuori di casa così tutto a un tratto?
Beh, queste ultime settimane sono state un po' dure, sapete, il raffreddore e il resto.
Le passiamo la palla e lei rifiuta di giocare con noi.
Ma dopo tutto è il mio appartamento, è proprietà privata e non un campo di football.
Va bene, si è trovata una ragazza, niente da dire, ma non ci passerà tutte le notti.
Ma come può essere così egoista? L'altro giorno mi sono fatto prestare la macchina per portare Silvia a un drive-in. Sono troppo vecchio per queste cose, sai, non utilitaria.
Comprendo bene i loro problemi, mi credano, e mi dispiace molto.
Aspetti quando ne subirà le conseguenze.
Mi state minacciando?
Ascolti, Baxter, noi l'abbiamo fatta e noi possiamo distruggerla.
Oh, buongiorno, signor Sheldrake. Oh.
Buongiorno, signori. Tutto di sua soddisfazione? Le piace il suo ufficio?
Sì, signore, e desidero ringraziarla
non
molto.
Non ringrazimi mai i suoi amici, l'hanno raccomandata loro.
Bene, eravamo qui appunto per rallegrarci con
Arrivederci,
lui.
Sappiamo che non ci farà spiegare.
Arrivederci, vengano quando vogliono, troveranno sempre aperta la porta del mio ufficio.
Se l'è cavata a meraviglia con loro. Che effetto fa essere un dirigente?
Oh, stupendo.
Si accomoda.
Lavorerò solo per giustificare la sua fiducia in me.
Ne sono certo. Baxter, per l'appartamento, ora che ha avuto l'aumento, non può permettersi una seconda chiave?
Beh, credo di sì.
Sa, la mia segretaria, Miss Olsen.
Oh, è molto attraente. E lei la fortunata che...
No, volevo dire che picca sempre il naso negli affari altrui e... Beh, quel passare la chiave avanti e indietro, perché correre rischi?
Sì, signore, bisogna essere prudenti. Io ho qualcosa che credo le appartenga.
A me?
Cioè alla signora, chiunque essa sia. L'ho trovato sul divano quando sono rientrato.
Ah, sì, grazie.
Lo specchio è rotto. Era rotto quando l'ho trovato.
Già. Me l'ha tirato in viso.
Cosa?
E sa com'è, le creano sempre delle complicazioni.
Già, so come succede.
Uno va con una ragazza tanto per divertirsi e quella pensa subito che lei voglia divorziare da sua moglie. Ora io le chiedo, è giusto?
No, signore, è molto ingiusto, specie verso sua moglie.
Già. Sa, Baxter, io la invidio. Scapolo tutte le donne che vuole, niente grattacapi, niente complicazioni.
Sì, signore, questa è la vita dello scapolo.
Oh, mi prenoti per giovedì, eh.
D'accordo.
Ah, farò fare l'altra chiave.
Sì, sì.
We consolidated life. Consolidated life. Buon Natale. Come dice? Sì? Sì? Dove? E come no? State mi attenti alla linea, c'è una festicciola al 19° piano.
Miss Kubelik, Miss... Me... Buon Natale.
Grazie. Credevo che lei mi evitasse.
Che cosa le ha dato quest'idea?
In 2 mesi è stato sul mio ascensore una sola volta e non si è levato il cappello.
Bene, per la verità ero un po' offeso per quella sera che mi ha piantato.
La capisco, sono stati imperdonabili.
Ah, io le perdono.
Non dovrebbe.
Ah, non poteva farne a meno. Quando una ragazza è fuori con un uomo non può scappar via perché ha un appuntamento con un altro uomo. Ha fatto bene a restare con lui.
Non ne sono sicura, io porto un uniforme ma non ho la stoffa del Boy Scout.
Miss Kubelik, qui non si diventa vice capo contabile amministrativo se non si è buoni conoscitori di caratteri. E per quanto mi riguarda, lei è perfetta. Voglio dire, nella onestà e per 100 altre cose. Salute.
Salute.
Ancora uno.
Quando lavoro non dovrei bere.
Molto giusto. Per l'autorità di cui sono investito, dichiaro che questo ascensore è guasto. Ci uniamo agli indigeni?
Perché no? Sembrano pacifici.
Aspetti a dirlo. Tra un po' ci saranno sacrifici umani, impiegati buttati nelle macchine calcolatrici per uscirne perforati come schede.
Ma quanti cocktail ha bevuto?
Uno.
Ci avrei girato.
Aspetti un momento, credo di sentire un rumore amico. Torno subito.
L'aspetto qui. Ah, come sta il capo della filiale di Kansas City?
Come ha detto, scusa.
Sono Miss Olsen, la segretaria del signor Shelbrack.
Ah, lo so.
E allora non deve fare l'ingenua con me. Per sua moglie io ero il direttore della filiale di Seattle. 4 anni fa, quando avevamo dei piccoli ring-a-ding-ding.
Ma io non so di che cosa stia parlando.
E prima di me c'è stata Miss Rossi, contabilità. E dopo di me è venuta Miss Koch dell'invalidità. E prima di lei c'è stata una Miss... come si chiama? Del 25° piano.
Vuole scusarmi?
Per cosa? Lei non ha fatto niente. È lui. Oh, lui sì che è in gamba. Sempre l'ultimo tavolo al ristorante cinese. E la solita balla che divorzierà da sua moglie. E poi... alla fine ti ritrovi col solito pugno di mosche.
Miss Kubelik!
Bene. Grazie, Miss Olsen. Sempre felice di poter fare qualcosa per le nostre ragazze in uniforme.
Chi ha? Non si sente bene?
Nulla. Forse c'è troppa gente qui.
Oh, e perché non andiamo nel mio ufficio? Voglio chiederle il parere su una cosa. Adesso il mio ufficio, naturalmente. Lo sa che io sono il dirigente più giovane della compagnia? In effetti, il più giovane è il nipote del presidente del consiglio d'amministrazione, ma...
è meglio che ritorni al mio ascensore, non voglio essere licenziato.
No, non ci preoccupi, ho una certa influenza nel reparto personale. Conosce il signor Sheldrick?
Perché?
Beh, io e lui siamo così. Mi ha mandato anche gli auguri. Guardi.
È una bella famigliola.
Volevo dire una parolina al signor Sheldrick per farla promuovere. Le piacerebbe avere un incarico ai piani?
Ho paura che ci siano tante ragazze che hanno più anzianità di me.
No, non è un problema. Possiamo discuterne durante le feste. Le telefono, vengo a prenderla e inauguriamo la bombetta. È sicura che va portata così?
Credo di sì. Si guardi.
Forse è un po' troppo inclinata. Dopotutto, questa è una compagnia così seria. Potrebbero prendermi per uno stravagante.
E qui le dà a Jack Lemmon lo stesso specchietto che lui aveva riconsegnato a Fred McMurray.
Lo specchio è a pezzi.
Ah, sì, lo so. Mi piace così. Mi ci vedo come mi sento. Il telefono.
Sì. Un momento.
Se non le spiace, è una chiamata personale.
Faccia buon Natale.
Ecco, da qui il film diventa un po' meno comico e un po' più melodrammatico. C'è un po' questa commistione tra commedia e melò, in qualche modo.
Sì,
no?
I due elementi tendono a ravvicinarsi. I toni si fanno un po' più, anche così, come dire, seriosi e malinconici, e un po' i tempi si dilatano, perché in realtà questa è una commedia amara che ha bisogno di momenti anche così di riflessione e di sottolineature.
Ecco, adesso Jack Lemmon va a ubriacarsi per il dolore di aver appreso questa cosa e si crea questo incrocio. Mentre il principale e la ragazza dell'ascensore sono a casa sua, lui in un bar viene rimorchiato praticamente da un'altra signora completamente ubriaca. Ma nel frattempo noi torniamo nell'appartamento dove appunto il signor Sheldrake e la signorina Kubelik hanno uno dei loro incontri, scontri. Vediamo cosa succede fra loro.
Oggi mi è successa una cosa buffa alla festa in ufficio. Ho incontrato la tua segretaria, Miss Olsen. Ricordi? Ringa ding ding. Ho riso tanto che avrei voluto morire.
È questo che ti preoccupa, Frank? Miss Olsen? Quella è storia antica.
Beh, non sono mai stata troppo brava in storia. Vediamo, c'è stata Miss Olsen e poi c'è stata Miss Rossi. No, 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 quella c'era prima. Miss Koch è venuta dopo Miss Olsen.
Via, Frank.
E pensa un po'. Adesso qualche altra ragazza fortunata verrà dopo di me.
Va bene, Frank. Forse me lo merito. Ma domanda a te stessa. Perché un uomo corre dietro a tante donne? Perché? Beh, perché è infelice in famiglia. Perché è solo, ecco perché. Ma questo avveniva prima di te. Ora ho smesso di correre.
Potrei essere più stupida. Dovrei aver imparato ormai. Quando si è innamorata di un uomo sposato non bisogna mettersi il rimel.
È la vigilia di Natale, Frank. Non litighiamo, vuoi?
Buon Natale.
Cos'è? Ah, il nostro amico del ristorante cinese. Grazie, cara. È meglio tenerlo qui.
Già, è meglio.
Ho un regalo per te. Io non sapevo che cosa comprarti e poi mi imbarazzava andare nei negozi così. Ecco, $100, potrei comprartici qualcosa. Ci sono delle belle borse di coccodrillo da Bertolf. Non mi ero reso conto che fosse così tardi. 7:15, non posso perdere il treno. Se non avessimo sprecato tanto tempo, devo andare a preparare l'albero.
Ok, pensavo che dal momento che avevi pagato...
Non dir mai una cosa simile, Frank. Non ti considero una donna da poco.
$100? E lo chiami poco? E dovrai anche pagare qualcuno per usare l'appartamento.
Smettila, Frank.
Perderai il treno, Jeff.
Già. Vieni via?
No, ma va pure, voglio truccarmi un po'.
Non dimenticate di spegnere. Ci vediamo lunedì.
Certo. Lunedì e giovedì. E poi ancora lunedì e poi giovedì.
Non sarà sempre così, Frank. Io ti amo.
Attento al rossetto.
Buon Natale.
Ecco, questo stava succedendo appunto nell'appartamento di Cici Baxter, che nel frattempo sta arrivando a casa. Sta arrivando a casa con la signora ubriaca, che ha rimorchiato anch'egli abbondantemente ubriaco, in un bar.
Dove andiamo, amore? Da me o da te?
Tanto vale andare da me. Tanto ci vanno tutti.
Ah, com'è intimo qua dentro!
Signora McDougal, credo che sia leale avvertirla che lei ora è sola con un famoso ipersessuale.
Sul serio?
Ah, domandi a chi vuole. A questo proposito, quando io sarò morto, e potrei morire anche ora, dovrò portare il mio corpo all'Istituto Medico Columbia.
Fa venire la pelle d'oca solo a pensarci.
Bene, ma ancora non mi hanno, bimba. Prenda un po' di ghiaccio in cucina. Non perdiamo tempo, basta coi preliminari.
Vengo subito, seduttore.
State ascoltando L'appartamento di Billy Wilder, trasmissione registrata il 16 aprile 2006.
Ecco, mentre balla in attesa della signora, Jack Lemmon comincia a vedere tracce della...
indizi della presenza in casa di qualcuno.
Apre la camera, la porta della camera da letto e cosa vede?
Vede Shirley MacLaine sdraiata sul letto. Si vedono le gambe particolarmente illuminate. Si avvicina molto esitante al letto.
È già passata l'ora d'uscita. La direzione le sarebbe grata se se ne andasse fuori dai piedi. Lei mi piaceva moltissimo. Ma ora tutto è finito fra noi. Quindi, fili, e andiamo, si svegli.
Qui vede la boccetta del sonnifero che Miss Kubelik aveva preso in bagno.
Dottor Dreyfus. Dottore! Dottore, c'è una ragazza in casa mia che ha preso del sonnifero. Venga subito presto, non riesco a svegliarla.
Prendo la mia valigetta.
Faccia presto.
Ehi, sono qui, seduttore. Cos'è tutta questa agitazione? Se cominci a staccarti adesso... Non essere rude, caro.
Buonanotte.
Come buonanotte?
La festa è finita.
Ma che ti prendo? Ho fatto qualcosa di male.
È un'emergenza. Ci vedremo un'altra volta. No, non è questa. È di là, dottore.
Ma che sta succedendo?
Niente. Vuole andarsene, per favore, eh?
Le mie scarpe! Ma il seduttore sei, ma che ipersessuale!
Tenga, faccia una telefonata a suo marito alla banca.
Certo che gli telefono, e quando gli dirò come mi hai trattato, ti romperà la faccia!
Stia zitta!
Buffone!
Allora, Matteo, adesso il professore, il dottor Dreyfus, vicino di casa... E Cici
sarà chiamato sicuramente
tentano
per
di
cercare di salvarlo in qualsiasi maniera. E se ben ricordo c'è una situazione molto divertente di Shirley MacLaine rediviva.
Crede che si salverà? Quante pillole c'erano nel flacone? Era mezzo pieno, circa una dozzina. Dovrà portarle in ospedale?
Mi aiuti, presto. Nella stanza da bagno.
Che cosa vuol farle?
Liberarle lo stomaco, se non è troppo tardi. Lei intanto prepari del caffè e preghi. Come si chiama?
Miss Kubelik. Friend.
Fren, sono un medico. Sono qui perché lei ha preso troppo sonnifero. Capisce quello che dico? Fren, sono il dottor Dreyfus. Sono qui per aiutarla. Lei ha preso tutte quelle pillole, ricorda?
Sì, le pillole.
Proprio così, Fren. E io sono un dottore.
Dottore?
Dottor Dreyfus.
Dreyfus?
Dell'altro caffè. Ora dica di nuovo, come mi chiamo?
Dottor Dreyfus.
E cosa le è successo?
Ho preso del sonnifero.
Lo sa dove si trova?
No.
Sì che lo sa, Frank. Cerchi di concentrarsi.
Non lo so.
Lo conosce quello lì? Lo guardi bene.
Il signor Baxter, 19° piano.
Salve, Miss Kubelik.
Signore, miss, quante cerimonie.
Beh, lavoriamo nella stessa compagnia, dobbiamo essere riservati.
Che ci fa lui qui?
Che faccio? Eravamo insieme alla festa, in ufficio.
Ah, sì, la festa in ufficio. Miss Olsen.
Esatto, le ho detto che avevamo litigato, dottore. È stato proprio per quello. Miss Olsen sa la ragazza che ha trovato qui.
Non capisco niente.
Non è importante, l'essenziale è che siamo arrivati in tempo, guarirà.
Jack Lemmon ha trovato una busta, in realtà, che Shirley MacLaine aveva lasciato prima di tentare il suicidio. La cosa che Cici Baxter farà sarà adesso telefonare al capo ufficio per avvisarlo che è successa questa disgrazia.
Pronto? Sì, che c'è di nuovo, Baxter?
È successo qualcosa di molto importante e credo sarebbe opportuno che lei venisse nel mio appartamento il più presto possibile.
Ma questo non ha senso, Baxter. Cosa le capita?
Beh, non vorrei dirglielo al telefono, ma quella certa persona capisce di chi parlo. Beh, l'ho trovata qui ieri sera. Aveva preso una forte dose di sonnifero.
Cosa?
Cosa c'è, Jeff? Chi è al telefono?
No, uno dei nostri impiegati ha avuto un incidente. Perché disturbano me con queste cose il giorno di Natale? Sei, Baxter, è molto grave?
Beh, per un po' è stata lì per andarsene, però adesso dorme tranquilla. Pensavo che lei avrebbe voluto essere qui quando si sveglia.
È impossibile. Dovrà risolvere questa questione da solo, Baxter. Tenga presente che conto su di lei.
Sì, signore, comprendo. Ha lasciato una lettera, desidera che l'apra e gliela legga? Bene, era solo un suggerimento. No, non deve preoccuparsi, di questo il suo nome non è stato fatto. Così non ci saranno noie né da parte della polizia né da parte dei giornalisti. Il dottore, vede, è un mio amico. Siamo stati fortunati sotto questo aspetto. Le dirò, lui crede che sia la mia ragazza. No, è saltato lui alle conclusioni. Qui intorno mi credono tutti un Don Giovanni. Però non è detta l'ultima parola, spesso le donne ci riprovano. Sì, signore, farò del mio meglio. Ci vorranno un paio di giorni prima che si rimetta del tutto. Avrò delle difficoltà con la padrona di casa. Va bene, signor Sheldrick, la terrò nell'appartamento il più a lungo possibile. Senta, devo dirle qualcosa da parte sua? Beh, ci penserò io. Sì, signora, arrivederla.
Mi dispiace, signor Baxter.
Miss Kubeli, cosa sta facendo in piedi?
Non lo sapevo, non avevo idea che fosse il suo appartamento.
Su, lasci che l'aiuti. A chi sta telefonando, Miss Kubeli?
A mia sorella, vorrà sapere cosa mi è successo.
Un momento, discutiamone un po' prima. Che cosa vuole raccontarle?
Non ci ho ancora pensato esattamente.
Bene, è meglio che ci pensi esattamente. Se le domanda perché non è tornata a casa ieri sera?
Le dirò che ho passato la notte da un'amica.
Chi?
Qualcuno dell'ufficio.
E dov'è adesso?
In un appartamento.
In quale appartamento?
Nel suo appartamento.
Come si chiama la sua amica?
Baxter.
E il nome di battesimo?
Miss.
Quando è che torna a casa?
Appena potrò camminare.
Le fanno male le gambe?
No, è lo stomaco.
Lo stomaco?
Mi hanno fatto la lavanda gastrica.
Miss Kubelik, non credo sia il caso che lei telefoni a nessuno fino a che non si è tolta quella gomma dalla testa.
Saranno preoccupati per me. Mio cognato potrebbe rivolgersi alla polizia.
E per questo dobbiamo stare attenti. Non dobbiamo compromettere nessuno. E dopotutto il signor Sheldrick è un uomo sposato.
Grazie per avermelo detto.
Non l'intendevo in quel senso. Gli ho appena parlato al telefono ed è molto preoccupato per lei.
Non gliene importa un fico secco di me.
Ha torto. Mi ha detto...
È un bugiardo. Ma non è questo il peggio. Il peggio è che lo amo ancora. Ha trovato qualcosa qui, una busta?
Sì, ce l'ho io. Non crede sia meglio distruggerla perché non cada in mani indiscrete?
L'apra.
Qui c'è soltanto un biglietto da $100.
Appunto. Vuole consegnarlo lei al signor Sheldrick?
Certo.
Mi tolga questo.
Lei farebbe piacere se portassi la televisione qui? Lei gioca a ramino?
Non molto bene, in verità.
Io sì, vado a prendere le carte.
Non è obbligato a intrattenermi, signor Baxter.
Non c'è niente che mi piace di più. Stare con qualcuno. Indovini cosa ho fatto l'ultimo Natale? Ho mangiato presto in rosticceria, sono andato allo zoo e poi sono tornato a casa a far pulizia perché il signor Eichelberg aveva dato una festicciola qui. Ho migliorato quest'anno, eh. 2 su 3 picche valgono doppio. La più alta fa carta. 6, 8.
Credo sia molto meglio che io rinunci.
Rinunciare a cosa?
Perché poi una persona deve amare un'altra persona?
Capisco cosa vuol dire. Regina.
Ci rinuncio.
Prenda una carta.
Come si dice quando una persona è coinvolta continuamente in incidenti d'auto?
Un pessimo rischio assicurativo.
Così sono io con gli uomini. Ho avuto Iella fin dall'inizio. La prima volta che mi hanno baciata è stato in un cimitero.
Un cimitero?
Avevo 15 anni, andavamo lì a fumare. Si chiamava Giorgio e un bel giorno mi piantò per una manchen.
Oh, Ramino. 10, 20, 36 e 25 fa 61 e 2, 63.
Io ho un'arte speciale per innamorarmi dell'uomo sbagliato, nel luogo sbagliato, nel momento sbagliato.
Quanti ce ne sono stati?
4. L'ultimo era direttore di una compagnia finanziaria a casa mia, a Pittsburgh. Scoprirono che i suoi conti non quadravano, ma lui mi ha chiesto di aspettarlo. Uscirà nel 1965.
Alzi.
Così sono venuta a New York ad abitare con mia sorella e suo marito, che fa il tassista. Mi hanno mandato alla scuola per segretaria. Poi ho fatto domanda di entrare alla Consolidated. Ma mi hanno bocciato in dattilografia.
Troppo lenta?
No, sono un fulmine di guerra, ma l'ortografia è un disastro. Così mi hanno dato un paio di guanti bianchi e mi hanno messa in un ascensore. È così che ho incontrato Jeff. Oddio, sono così confusa. Come posso fare adesso?
Vinca una mano, altrimenti sono guai.
Era molto turbato quando gliel'ha detto.
Il signor Sheldrick? Oh, sì, molto.
Forse lui mi ama, solo che non ha il coraggio di dirlo a sua moglie.
Deve essere questa la spiegazione.
Crede proprio che sia così?
Non ne dubito affatto.
Mi dà quel libretto e quella matita.
Per cosa?
Voglio scrivere una lettera alla signora Sheldrick.
Vuole che?
Come una donna a un'altra donna, sono certa che comprenderà.
Non credo che sia un'idea felice, Miss Kubrick.
Perché no?
Beh, prima di tutto per l'ortografia. E secondo me se facesse una cosa del genere odierebbe se stessa.
Non piaccio molto a me stessa comunque.
Prenda le carte e continuiamo.
Devo proprio.
Come? Ho una mano fantastica.
Arriva un altro, arriva il solito capufficio.
Quello del 4.
Che anche il giorno di Natale vuole rompere le scatole al povero Cicci Baxter. Ma Baxter lo caccia e il capufficio, tra l'altro, noterà che la ragazza che ha letto è la Kubelik, cioè la...
L'imprendibile.
Cioè
no?
L'imprendibile, quella che nessuno in ditta era riuscito a conquistare. E naturalmente verrà per Cicci Baxter il momento di tornare in ufficio.
Buongiorno, signor
Sheldrick. Miss Olsen, vuol venire nel mio ufficio, prego.
Ha passato un buon Natale?
Ottimo, grazie anche a lei.
A me?
Grazie per aver detto quelle cose a Miss Kubelik durante la festa.
Oh, mi dispiace, Jeff. Sai, non reggo bene i liquori.
Poteva reggere la lingua.
Non accadrà mai più.
Ne può star certa. Le farò dare un mese per mancato preavviso. È così, Miss Olsen, lei è licenziata.
Tu mi hai licenziata 4 anni fa, Jeff. Ma sei stato così crudele da tenermi là fuori a vedere i nuovi modelli.
Le sarò grato se andrà via il più presto possibile.
Sì, signor Sheldrick.
Signorina, qui è il signor Sheldrick. Vorrei il telefono di casa del signor Baxter, Cicci Baxter, della contabilità premi ordinari.
Qui è importante sapere che Miss Olsen, mentre fa le valigie per abbandonare il lavoro, ascolta al telefono la telefonata che anche noi stiamo per ascoltare.
Sì, sta facendo la doccia, si sta riprendendo, tutto considerato.
Bene, ha bisogno di qualcosa? Soldi?
No, grazie, signor Sheldrick. Per essere esatti, ho io dei soldi da darle, $100.
Oh. Beh, se posso fare qualcosa per lei.
Per me? Non credo. Ma speravo che potesse fare qualcosa per lei.
Per esempio? Beh, ma si metta nei miei panni, Baxter. Cosa posso farci? Ho le mani legate.
Beh, almeno le può parlare, no? Si aspetta, gliela passo. E per favore, sia gentile. Una telefonata per lei. Venga.
Per me?
Il signor Sheldrick.
Non voglio parlarle.
Io gli parlerei. Devo andare giù dal droghiere adesso. In casa non c'è rimasto altro che una mezza pizza fredda. Torno subito, ok?
Pronto, Jeff? Sì, sto bene ora.
Perché l'hai fatto, Fran? È così puerile, non risolve niente. Dovrei essere arrabbiato con te, spaventarmi così. Facciamo finta che non sia accaduto nulla. Che ne dici, Fran? Fran?
Philippe?
Naturalmente che non sono qui. Non è successo nulla, dopo tutto. Non ho mai preso quelle pillole. Non ti ho mai amato. Non ci conosciamo neppure. Non è questo che vuoi, Jeff?
Fran, lo sai che non intendevo dire questo. Ora fa quello che ti dice l'infermiera. Voglio dire, Baxter, ci vedremo non appena potrò. Addio, Fran.
Miss Olsen, dopo aver ascoltato, prende la decisione della vita.
Pronto, signor Sheldrick? Qui è Miss Olsen. Bene, grazie. Volevo chiederle se possiamo far colazione insieme. Beh, non so quanto sia importante, ma certo lo troverà molto istruttivo. Riguarda suo marito. Va bene, all'una, da Longchamp, Madison e 59esimi. Non tema, me ne sto andando. Solo una telefonata personale. E gliela pago anche. Un momento.
Intanto Intanto Cicibello è andato a fare la spesa e risale in casa, dove lo attende un curioso equivoco.
Oh, signor Baxter, sono contenta che sia qui e stavo per aprire con la mia chiave.
Perché?
Ho sentito odore di gas che veniva dal suo appartamento.
Gas? Miss Kubelik! Miss Kubelik! Sta bene?
Ma certo! Ma cos'è questo strano odore?
È gas! Non l'ha aperto lei?
Sì, scaldavo dell'acqua per togliermi le macchie di caffè dal vestito.
Sì, l'ha aperto, ma non l'ha acceso.
Ma davvero?
Senta, non mi faccia più questi scherzi.
Oh, scusi.
Cosa fa con quella roba?
Mi sono lavata le calze e ho pensato di lavare anche i suoi calzini.
Oh, grazie.
È molto strano, ne ho trovati solo 3,5.
Beh, c'è un po' di disorganizzazione qui in giro.
Direi. Che ci fa una racchetta da tennis in cucina?
Una racchetta? Mm. Ah, ora ricordo, mi ero preparato un pranzo all'italiana. L'adoperavo per scolare gli spaghetti.
Buona idea.
E se vuol saperlo, sono un ottimo cuoco, ma un po' disordinato in casa.
Sì, l'ho visto. Quando stavo rassettando il divano, sa cosa ho trovato?
Cosa?
6 forcine, un rossetto, un paio di ciglia false e un apribottiglia dello Stork Club.
Cosa vuole? Io sono uno che non sa mai dire di no. Non parlo di ragazze, voglio dire...
Vuol dire ai tipi come Sheldrake?
Beh, credo.
Lo so che è così. Lui è un piglione.
Un che?
C'è gente che piglia e gente che è presa. E anche sapendo di essere presi non possono farci nulla.
Questo non lo direi. Cosa le piacerebbe per cena, eh? C'è zuppa di cipolle, asparagi in scatola.
Veramente dovrei andare a casa. I miei parenti saranno in agitazione.
Non può ancora andarsene. Il dottore ha detto che ci vogliono 48 ore per togliersi dal sangue quella roba.
Mi domando quanto ci vuole a togliersi dal sangue qualcuno di cui si è innamorati. Se inventassero una specie di lavanda anche per quello.
So quello che prova, Miss Kubelik. Lei pensa che sia la fine del mondo, ma non lo è. Ho avuto anch'io esattamente la stessa esperienza.
Anche lei?
Beh, forse non proprio la stessa. Io ci ho provato con la pistola.
Per una ragazza?
Molto peggio. Era la moglie del mio migliore amico e io ero pazzo di lei. Ma sapevo che non c'era speranza e decisi di farla finita. Andai in un negozio di pegni, comperai una calibro 9 e andai fino a Eden Park. Conosce Cincinnati?
No, mai stato.
Beh, comunque parcheggiai la macchina e caricai la pistola. Si legge continuamente sui giornali che la gente si spara. Mi creda, non è così facile. Voglio dire, dove ti spari? Qui? 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 Lo sa dove ho finito per spararmi?
Dove?
Qui.
Al ginocchio.
Sì, mentre stavo seduto cercando di decidermi, un vigile ficcò la testa nella macchina perché ero in divieto di sosta. Vado per nasconderle la rivoltella e il colpo è partito.
È terribile.
Già, sono stato un anno senza poter muovere il ginocchio, ma ho dimenticato la ragazza in 3 settimane. Lei sta ancora a Cincinnati, ha 4 figli ed è ingrassata parecchio. Mi manda una torta ogni Natale.
Stai inventando questa storia per sollevarmi il morale?
Ma che scherza, ecco qui la torta. Vuole vedere il ginocchio?
No, grazie. I colleghi potrebbero pensare che l'ho scoperto in altro modo.
Che importa? Senta, ora cucinerò il pranzo per stasera e chiuderemo con questa torta. Lei si sieda lì, si riposi, però ho già fatto abbastanza.
Sì, infermiera.
È una cosa meravigliosa, un pranzo per due.
In genere mangia solo?
Oh, no, no, qualche volta ceno con Eisenhower, a volte con Billy Wilder o con Perry Como. L'altra sera ho cenato con Greta Garbo. Era molto più giovane, allora. Saluto.
Saluto.
Sa che faremo dopo cena?
I piatti?
Dopo quelli, voglio dire.
Cosa?
Ah, non è obbligata, se non vuole.
Ah, oh, davvero?
Finiremo la partita.
Oh.
E quindi si mantenga lucida. Perché non voglio approfittare di lei, come ho fatto ieri a letto. Eh?
Baxter?
Sì.
Questo è mio cognato, Karl Matuschka.
Oh, fortunatissimo, signor Matuschka.
Ok, vestiti, ho il tassì di sotto.
Un momento, non so quello che pensa, ma non è così grave come sembra.
Non è affar mio quello che fai, Fren. Hai passati 21 anni, ma tua sorella ti crede una ragazza per bene.
Ma non volevamo fare altro che cenare e lavare i piatti.
Senta, Cicibello, se non ci fosse una signora le romperei il muso.
Va bene, Karl, vado a vestirmi.
Ehi, Baxter, come sta la malata?
Io sto bene,
non
dottore.
Lei, Miss Kubelik.
Di cosa è malata, Miss Kubelik?
Dottore, questo è il signor Matuschka, il cognato di Miss Kubelik. Aggiunta sì che
aspetta. Fren, è stata male per caso?
No, solo un piccolo incidente.
Come sarebbe incidente?
Sono cose che succedono continuamente.
Quali cose? Che razza di dottore?
Non è di quella razza. Le ha fatto un'iniezione e le ha vuotato lo stomaco.
E perché?
Perché ho preso un po' troppo sonnifero, ma sto bene adesso. Andiamo.
Perché hai preso il sonnifero?
Per colpa mia.
Sua?
E di chi?
Andiamo, Frank.
Arrivederla, signor Baxter.
Qui vediamo Baxter che è finalmente ritornato in ufficio.
Con la bombetta.
E con gli occhiali neri. Perché c'ha un occhio nero di dimensioni notevoli. E chiede subito di parlare con il principale.
C'è il signor Baxter.
Lo faccio entrare. Signor Sheldrake, ho buone notizie per lei.
E io ho buone notizie per lei, Baxter. I suoi guai sono finiti.
Prego.
So quanto lei era preoccupato per Miss Kubelik. Beh, è tutto finito. Gliela toglierò di torno io.
Lei la toglierà di torno a me?
Esatto, Baxter. Io me ne sono andato di casa. Ho preso alloggio in città, al circolo sportivo.
Ha lasciato sua moglie?
Se le interessa, ho licenziato la mia segretaria. La mia segretaria è andata da mia moglie e mia moglie ha licenziato me. Un bel colpo, no?
Già.
E adesso che voleva dirmi, Baxter?
Per Miss Kubelik, che si è rimessa del tutto ed è già tornata in famiglia.
Bene, non ho dimenticato quel che ha fatto per me. Di qua, Baxter. S'accomodi. Provi se ci sta bene. Ti piace? È tutto suo.
Mio?
Il mio assistente è stato trasferito all'ufficio di Denver e lei prenderà il suo posto. Cosa le succede, Baxter? Non mi sembra soddisfatto.
Beh, è solo che sono accadute tante cose e così in fretta. Sono molto soddisfatto, specie per Miss Kubelik. Ora che l'ho conosciuta meglio, penso che sia decisamente il tipo di ragazza che deve sposarsi.
Ah, sicuro, sicuro. Ma sa, tra una cosa e l'altra ci vorranno 6 settimane per il divorzio. Nel frattempo voglio godermi la vita dello scapolo per un po'.
E adesso sembra che tutto si sia aggiustato. La signorina Kubelik tornerà con il signor Sheldrake, che divorzierà dalla moglie e lo sposerà. Cicibello ha avuto tutto ciò che poteva volere dalla carriera, ma i suoi problemi con l'appartamento non sono finiti.
Baxter, vuole venire qui un momento?
Sì, signor Sheldrake.
Tieni.
Grazie, signore. Questa è la situazione del personale. Il 37% del personale femminile se ne va perché si sposa e il 22% se ne va perché...
Baxter, lei lavora troppo, è l'ultimo dell'anno. Si lasci andare.
Sì, signore.
Beh, penso che stasera andrà a far baldoria.
Naturalmente.
Anch'io parto fuori Miss Kubelik, che finalmente l'ho convinta.
Vedo.
La sola cosa, Baxter, è che io sto al circolo sportivo dove le donne non entrano. Così vorrei...
Vorrebbe cosa?
L'altra chiave del suo appartamento. Sai, quando c'è stata quella storia di Miss Kubelik, ho pensato bene di liberarmi della mia e l'ho gettata fuori dal finestrino del treno.
Ha fatto bene.
Così adesso deve prestarmi la sua chiave.
Mi spiace, signor Sheldrake.
Come sarebbe a dire?
Lei non porterà più gente nel mio appartamento.
Io non ci porto della gente, ci porto Miss Kubelik.
Specialmente Miss Kubelik.
Vuole ripetere?
Niente chiave.
Baxter, io ho voluto prenderla con me perché la ritenevo un giovane molto svelto. Si rende conto di quel che fa? Non a me, ma a se stesso. Normalmente ci vogliono anni per arrivare al 27° piano. E solo 30 secondi per trovarsi di nuovo in strada. Capito?
Capito.
E allora, come la mettiamo? Vedo che è intelligente.
Grazie, signore.
Dica, Baxter, mi ha dato la chiave sbagliata.
Non è vero.
Ma questa è la chiave della toilette dei dirigenti.
Esatto, non ne avrò più bisogno perché mi sono già lavato le mani di tutto.
Ma che le sta succedendo, Baxter?
Seguo gli ordini del dottore. Ho deciso di diventare Mensch. Lei conosce il tedesco? Un essere umano.
Un momento, Baxter.
Lasci stare. La corruzione non funziona. Addio, signor Sheldrake.
Cici Baxter si licenzia e decide di diventare un Mensch. La battuta del Mensch era stata fatta in precedenza dal dottor Dreyfus ed è un tocco proprio wilderiano, perché Mensch è un termine tedesco.
Ricorda molto appunto le origini di questa cultura dell'uomo da cui viene l'autore.
Ecco, ora Baxter è nel suo appartamento e sta facendo le valigie. Suonano alla porta e il dottor Dreyfus, che gli chiede del ghiaccio, lui che è un gaudente ne ha sempre in frigorifero.
Dica, perché non viene da noi? Ci sono 2 chirurghi, un otorino laringoiatra, un batteriologo e 3 infermiere del Bellevue.
No, grazie, non sono in vena. Senta, dottore, nel caso non ci vedessimo, quanto le devo per aver assistito quella ragazza?
Lasci andare, non l'ho fatto come dottore, ma come vicino. A proposito, che ne è della ragazza?
Sa come sono io, tante ne vengono, tante ne vanno. Addio, dottore.
Felice anno.
Oh, E qui ci trasferiamo invece a un veglione di Capodanno ben più allegro, dove la signorina Kubelik e il signor Sheldrake si stanno dando la pazza gioia.
Andremo giù ad Atlantic City.
Atlantic City?
Lo so che è seccante, ma non c'è una stanza qui in città, è l'ultimo dell'anno.
Ciao all'anno vecchio, ciao all'anno nuovo.
Ring ding ding.
I miei progetti erano diversi. È tutta colpa di quel Baxter.
Baxter?
Già, non ha voluto darmi la chiave.
Non ha voluto?
No, mi ha piantato su due piedi, via. Mi ha sbattuto in faccia la casa e la promozione.
Che sfacciato.
Quello stupido. Dopo quello che ho fatto per lui, non voleva che portassi nessuno nell'appartamento, specialmente Miss Kubelik. Cos'ha poi contro di te?
Non lo so. Forse è perché è così che gira il mondo.
Ma di che stai parlando?
Potrei scrivertelo, ma faccio tanti sbagli.
Buon anno nuovo, Fred.
Il varzo delle candele segna la fine dell'anno. Fred McMurray si gira di nuovo dalla parte del tavolo dove c'era Miss Kubelik, e Miss Kubelik non c'è più. La vediamo che corre per strada verso l'appartamento. Arriva sulle scale e sente un rumore. Lui apre ed era una bottiglia di champagne.
Benissimo.
È sicuro? Come va il ginocchio?
Sto bene dappertutto.
Oh, le dispiace se entro?
Ci mancherebbe. Prendo un altro bicchiere.
Dove ha deciso di andare?
Chissà, altri vicini, altre città, altro lavoro. Sono libero ora.
È buffo, anch'io. Chi ne ha fatto delle carte?
Sono là dentro. Cosa ne ha fatto del signor Sheldrick?
Gli manderò una torta di frutta ogni Natale. Alzi.
Io l'amo, Miss Kubelik.
Tre. Regina.
Ha sentito cosa ha detto Miss Kubelik? Io l'adoro alla follia.
Fa le carte e poi ridimmelo.
Io direi che questo finale, con questa battuta, fai le carte e poi ridimmelo.
La rapidità del finale, come arriva al finale, veramente con tre inquadrature e neanche un minuto di tempo.
Sì, è degno del Nessuno è perfetto di Qualcuno piace caldo dell'anno prima.
Sì, io trovo che lui c'ha molto questo tipo di cose che sono state copiate da lui nelle chiusure di musical americani a teatro, che l'azione arriva sempre, c'è un primo finale e poi c'è un'accelerazione, si arriva al finale rapidissimamente proprio.
E basta una battuta per chiudere.
E un'altra cosa che mi è sembrata straordinaria rivedendo il film adesso, come in fondo un film che è tutto a New York sia pochissimo newyorkese ma molto più europeo,
a cominciare dai nomi, come si diceva prima,
ma proprio anche i sapori, le cose, le atmosfere, le cose, così non c'è nulla di americanismo.
No, non c'è americanismo, però c'è New York, perché no, Wilder ha voluto proprio mettercela, ha fatto vedere New York, Central Park è il Central Park, ha voluto ambientare,
no, l'ambientazione è assolutamente
ineccepibile,
vera.
No? Vera, ma in cui c'è un'anima europea.
Io vorrei chiedere a Matteo Spinola un commento sul lieto fine. Probabilmente all'epoca qualche critico lo trovò anche lievemente appiccicato. In realtà, secondo me, anche ripensando al finale di A qualcuno piace caldo, è un lieto fine che ci vuole.
È un lieto fine che secondo me è obbligatorio, da come è concepita la storia, come sono concepite l'incontro dei due caratteri che hanno che vanno via via costruendo una possibilità di vita insieme, che lo senti via via che il film avanza, che il loro rapporto aumenta, si perfeziona e diventa amore da una conoscenza soltanto così occasionale. No, non io trovo che il lieto fine in questo caso è motivatissimo.
E questo era dunque l'appartamento di Billy Wilder. La trasmissione di oggi dedicata a questo grande film è stata fatta da Silvia Toso, Massimiliano Mattia, Billy Wilder, Jack Lemmon, Volker Schlöndorff e i qui presenti Orio Caldiron, Matteo Spinola e Alberto Crespi. A domenica prossima con un altro film.
Buonasera.
Buonanotte.
Avete ascoltato l'appartamento di Billy Wilder. Trasmissione registrata il 16 aprile 2006. Lui era perfetto, la nostra estate con Billy Wilder prosegue con il cofanetto Wilder che trovate in podcast sul sito hollywoodparty.rai.it.